Oggi siamo in procinto di iniziare la nuova lezione sulla Parashah di Bo, la terza Parashah del libro di Shemot dell'Esodo. Oggi siamo il 10 gennaio 2008, 3 di Shevat 5768. La Parashah di Bo è la terza Parashah. Non a caso il valore numerico di Bo è 3. Per cui la terza parasha ha come nome un nome che il suo valore numerico corrisponde a 3. E in particolare questa parasha ci racconterà le ultime 3 piaghe. Per cui non a caso questa parasha verrà chiamata con 3 per dirti adesso assistiamo alle ultime 3 piaghe. Le ultime 3 piaghe, ricordiamo velocemente, sono la piaga delle cavallette, la numero 8, il buio, la numero 9, la morte dei primogeniti, la decima conclusiva piaga che ha annientato e distrutto gli egiziani. Già la piaga delle cavallette non era uno scherzo. 7 tipi di cavallette, una peggio dell'altra, tutte insieme in quantità disastrose, hanno divorato l'Egitto. Di solito le cavallette mangiano solo le cose morbide, ma quelle cavallette hanno mangiato il morbido, il duro, qualsiasi vegetale, qualsiasi pianta, qualsiasi albero, ha cancellato tutto. Come dice il verso, lo Ayakamo non è mai successo e non succederà mai. Una quantità, una divoragine di cavallette così potente come quella che abbiamo assistito nella 8ª piaga. Le chissaete la ares, e hanno cancellato l'occhio della terra, era buio. Quando uno mangia al buio non si ferma mai di mangiare, dicono i dietologi, uno dei migliori sistemi per non ingrassare è vedere bene il cibo che si mangia. Più lo si vede, e più ci si salta psicologicamente. Più veloce si mangia e meno si vede il cibo, chi si sta a guardare magari la televisione o altre stupidate, e peggio è perché uno non si accorge di aver mangiato e poi dice no, non ho fame perché non ho mangiato niente, non ho visto. Le cavallette hanno divorato tutto, non vedevano quello che mangiavano, mangiavano al buio. Hanno distrutto completamente l'Egitto, cosa che non possiamo neanche immaginarci. Ma dentro ogni piaga erano racchiuse dentro a delle altre piaghe. Infatti, non a caso, le cavallette si sono posizionate esattamente sul territorio egizio e hanno coperto esattamente per filo per segno tutto il territorio. E siccome già dall'epoca, come oggi, ma già dall'epoca, l'Egitto aveva dei conflitti territoriali con i paesi confinanti, in particolare al sud, oggi col Sudan, all'epoca chiamato Hush, allora c'erano sempre delle battaglie e delle infrazioni scorrette da parte degli egiziani di annettere sul loro territorio chilometri di terreno dei paesi confinanti. Ebbene, allora la parasha ci racconta che le cavallette si sono posizionate esattamente sul territorio egizio e l'hanno coperto proprio come dei soldati in fila, tutti. E quando è passata questa piaga, sono arrivati tutti i paesi confinanti che erano stati derubati da questi egizi e gli hanno detto bene, 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 adesso facciamo i conti. Voi ci avete rubato in quest'anno questo territorio, in quest'altro anno un altro territorio. Avete visto le cavallette dove sono posizionate? Bene, adesso noi ci riprendiamo il nostro territorio. E così ci racconta la Torah che oltre ad aver subito una piaga così pesante che gli ha distrutto tutti i vegetali, in realtà questa piaga ne aveva tante altre di cose. Gli ha distrutto tutto e gli ha fatto perdere un sacco di terreno rubato dai vicini. Poi dopo la nona piaga, il buio. 3 giorni di buio totale, fino al punto che non potevano neanche muoversi. E questa piaga invece di durare, 7 giorni come tutte le altre piaghe, ne è durata 3. E la ragione per la quale è durata 3 è perché in realtà dopo, quando gli ebrei usciranno a rincorrere gli ebrei, rimarranno nel buio per altri 3 giorni, per cui ci saranno 3 giorni di buio adesso e 3 giorni di buio dopo, più un altro giorno infine, e saranno 7 giorni di buio. E anche questa piaga sarà come tutte le altre piaghe, 7 giorni, una settimana intera. Poi c'è l'ultima piaga, la decisiva, quella della morte dei primogeniti. Sappiamo che il faraone anche lui era primogenito, e lui era preoccupato per la sua salute. È uscito in mezzo alla notte e ha detto a Mosè: Aaron, uscite, andatevi via, non voglio più vedervi. Pregate per me, io sono primogenito, non voglio morire. Gli hanno detto: ma come fai a morire se c'è un Dio? I dei non muoiono. Il faraone dice: il vero Dio è solo il vostro Dio, Yahshem. Tutti gli altri idoli e dei che noi abbiamo creduto e ci siamo illusi sono solo delle fantasie. E così arriva il momento in cui i bene Israele escono dall'Egitto, e questa parasha ci racconta la prima mitzvah della Torah. Come dice Rashi all'inizio della Torah, il primo Rashi della Torah dice: la Torah non doveva iniziare da Bereshit Bara Elohim, Dio ha creato il cielo e la terra, perché la Torah non è una storia, un racconto, la Torah è un manuale di vita, è un codice di leggi, per cui perché la Torah inizia con il Genesi, la creazione del mondo? Cosa è importante questo? Dice Rashi, la Torah avrebbe dovuto iniziare con la prima mitzvah della Torah. Qual è la prima mitzvah della Torah che ha scelto il popolo ebraico? Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Questo è il primo mese dell'anno. Bisogna santificare il mese, e questa santificazione del mese è la prima mitzvah che Hashem ci ha dato in Egitto. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Questo mese va conteggiato, poiché è un mese, come ogni mese, bisogna contarlo, bisogna dargli importanza. Sappiamo quando la luna si è lamentata con Hashem, dicendo: Hashem ci ha creato a me il sole uguale, identici, ma come puoi fare una cosa del genere? C'è solo una terra da illuminare, perché mi hai creato come il sole uguale, identico? Allora il sole si è lamentato con Hashem, e la luna si è lamentata sul fatto che il sole era uguale a lei, lasciando rimpicciolita il sole. Se va bene, allora tu sarai un riflesso del sole. La luna, molto delusa, dice: un attimo, ma se hai detto una cosa giusta, perché devo subire io le conseguenze? Perché devo soffrire solo io? Hashem dice: va bene, ti faccio un regalo. Tu avrai le stelle ogni sera che ti accompagneranno nel cielo. Dice la luna: va bene, ma che non è una costellazione così grande. Allora Hashem dice: va bene, ti faccio un altro regalo. Tu potrai avere il merito che il calendario di tutte le feste ebraiche andranno secondo il calendario lunare e non quello solare. Allora la luna dice: va bene, ti ringrazio Hashem, ma ancora non è il massimo. Allora Hashem dice alla luna: ti faccio un regalo, che ogni mese Am Israel ti benedirà, ogni mese ti santificherà. Allora la luna ha detto: se è così, posso accontentarmi. A proposito della testimonianza della santificazione della nuova luna, il Talmud riporta nel trattato di Rosh Hashanah di Capodanno 2 opinioni a riguardo, Rabbi Shimon e Rabbanan. Rabbi Shimon dice: un padre o un figlio e 2 persone che sono parenti possono testimoniare per santificare la nuova luna. Al tempo del santuario dovevano arrivare 2 testimoni al tribunale, al Sanedrio di Gerusalemme, dentro al santuario, e dovevano testimoniare: noi abbiamo visto la nuova luna. La nuova luna veniva santificata in base a una testimonianza di due persone che l'avevano vista, come ogni volta ci vogliono due testimoni, ci volevano due testimoni per dire abbiamo visto la nuova luna, allora veniva santificata. Noi sappiamo che due testimoni non possono essere parenti fra di loro, per cui se c'è una testimonianza in cui un padre e un figlio vogliono testimoniare, due fratelli vogliono testimoniare, la testimonianza viene annullata perché devono essere due persone separate, non, senza nessun vincolo di parentela totale. E Talmud dice che a differenza delle altre testimonianze, in questo caso, nella santificazione della luna, non è un problema se viene un padre o un figlio a testimoniare. Come mai? Perché c'è scritto nella Torah chiaramente, Vayomer Hashem e disse Hashem a Moshe e Aaron. Guardate, Moshe e Aaron, questa è la nuova luna. Ovvero, così come voi siete due fratelli e potete testimoniare insieme, così anche ogni volta che verranno due testimonianze, due fratelli, due parenti, possono testimoniare. Allora, i Rabbanan tengono invece, così come tutte le altre testimonianze, due parenti non possono testimoniare, allora anche in questo caso un padre e un figlio non potranno testimoniare. Per cui abbiamo due opinioni. Rabbi Shimon dice che questa testimonianza della luna è diversa dalle altre testimonianze, è più leggera, è più ammissibile e permette due fratelli, come Moshe e Aaron, di testimoniare insieme. L'opinione di Rabbanan, no, non va bene, come tutte le testimonianze, i due testimoni non devono essere parenti, così anche in questo caso. Se una piccola parentesi riguardo, se ci sono 10 testimoni e uno di questi testimoni è parente con un altro testimone, tutta la testimonianza viene annullata. Ad esempio, ci sono 5 persone che vedono che uno sta rubando, uno ha ucciso, e devono testimoniare, però due di questi sono fratelli, tutta la testimonianza viene annullata. Ci sono delle regole molto particolari, basta che uno dei testimoni viene annullato, tutta la testimonianza viene annullata. Perciò, quando due persone si sposano e arriva un testimone per vedere questo matrimonio e deve testimoniare, l'Alachà dice che gli sposi devono dire ai due testimoni, voi siete i nostri testimoni e nessun altro. Come dice l'Alachà, Atem Edai, voi dovete dire, voi siete i nostri testimoni. Perché? Perché siccome nella cerimonia ci sono molti presenti, tra i quali molti parenti, che vedono anche, testimoniano anche il matrimonio, ebbene, se i due testimoni non vengono esclusi e separati dagli altri testimoni, e venissero mischiati con tutti gli altri, allora loro non potrebbero più essere validi come testimoni, perché se ci sono 10 testimoni, 100 testimoni, qui uno è Pasul, uno viene annullato, tutti quanti vengono annullati. Allora nel matrimonio gli sposi dicono ai due testimoni, voi siete i nostri testimoni e basta. Loro separano i due testimoni dagli altri. Per cui, nella testimonianza ci sono delle regole particolari, un testimone deve essere Shomer Shabbat, un testimone deve essere adulto, un testimone deve essere osservante, un testimone deve essere non imparentato con chi viene a testimoniare, i due testimoni non devono essere imparentati fra di loro, e così ci sono tante regole. Però ci dice Talmud, Trattato di Rosh Hashanah, pagina 22, che la santificazione della luna, che richiede anche due testimoni, in realtà questi due testimoni non devono essere per forza non imparentati. In questa testimonianza siamo più leggeri. E a questo punto viene chiesta la domanda, se la testimonianza non va bene quando due sono imparentati, anche se sono due tzaddikim come Moshe e Aaron, perché così Hashem ha voluto, allora come mai qui facciamo la differenza? Allora viene spiegato che la testimonianza a proposito della santificazione della nuova luna è una testimonianza diversa dalle altre. Per quale ragione? Perché il Bedin, il tribunale e il Sanedrio, loro facevano il conto di quando poteva capitare la nuova luna, ovvero quando arrivavano i testimoni e dicevano abbiamo visto la nuova luna, gli chiedevano a che ora l'avete vista? Loro potevano dire alle 8 abbiamo visto la nuova luna. Il Bedin ogni volta faceva un conto preciso, perché si sa quanto il ciclo lunare dura 29 giorni, 12 ore e Tashtag Halakim, 793 parti di un'ora. Questo è il conteggio esatto. Allora basta prendere la creazione del mondo e dalla creazione del mondo contare questo diciamo tempo di ciclo di rinnovo della Luna, oppure basta contare dall'ultimo ciclo il nuovo, uno può contare, sapere esattamente quando è nata la Luna, e per cui va sempre avanti aggiungendo questa somma delle 29 giorni, 12 ore e una parte di un'ora. Per cui viene spiegato che se vengono i testimoni e dicono che abbiamo visto la nuova luna, il Bedin dice un attimo solo, facciamo i conti. A quello l'avete vista alle 8? Secondo conteggio alle 8 sì, era già nata la nuova luna, allora accettano i testimoni. Ma se i testimoni dicono che l'abbiamo vista alle 7 e allora il Bedin sa che prima delle 8 la luna, secondo il calcolo, non poteva essere visibile, allora il Bedin non accetta questa testimonianza e la rimanda. Questo vuol dire che cosa? Che è vero che noi ci basiamo sui testimoni per verificare e per anche imporre e stabilire la nuova luna, il nuovo mese. È vero questo. Ma è anche vero che comunque questa testimonianza viene accompagnata con un conteggio del Bedin, e questo conteggio ci aiuta a capire la testimonianza quanto è forte o no. Per cui viene spiegato, mentre in tutte le altre testimonianze noi dobbiamo basarci solo sul Bedin, solo sui testimoni, e per cui devono essere super a posto, non imparentati, eccetera. Ma siccome nel caso della Luna, se due testimoni vengono e ci dicono una stupidata, una bufala, noi sappiamo che è una bugia, perché noi sappiamo anche il conteggio di quando nasce la nuova luna, allora la testimonianza non è una vera e completa testimonianza come se fosse un'altra cosa. Per cui, dicono i commentatori, che nel caso della luna noi possiamo chiudere un occhio, la Torah ha chiuso un occhio e ha accettato due fratelli per fare una testimonianza del genere, perché non è così severa. Però rimane la domanda. Se la volontà di Hashem è che due testimoni che sono imparentati non possono testimoniare, a questo punto che cosa cambia? Il fatto che due testimoni non vengono a stabilire completamente perché c'è il conteggio, che cosa cambia? Se Hashem ha detto che questa è una testimonianza e se non è così non è una testimonianza, cosa cambia tanto il fatto che c'è un conteggio o no? Se non è una testimonianza non vale niente. In teoria. La spiegazione è la seguente. Una testimonianza non è solamente capire cosa è successo. Nel mondo, quando arrivano due persone al Bedin, dicono, noi abbiamo visto così così. Arrivano davanti a un tribunale e il tribunale stabilisce in base a quello che dicono i testimoni. Nell'ebraismo, i testimoni non vengono per chiarirci cosa è successo. No. I testimoni hanno la forza di fissare il decreto e una punizione. Come spiega il Maimonide, noi abbiamo ricevuto l'ordine da Hashem di tagliare il giudizio, di stabilire il giudizio in base alla testimonianza di due testimoni kasher. Anche se non è andata una bugia, noi non lo sappiamo, noi stabiliamo, abbiamo la forza di stabilire, di tagliare in base alla testimonianza di due. Nel mondo invece, due testimoni cosa vengono a fare? Vengono a raccontarci cosa è successo. Io ho visto così, è successo così, papà, va. No, nella Torah non è così. I testimoni non vengono a dirci cosa è successo e noi stabiliamo. No, la Torah ci ha ordinato di eseguire e di realizzare quello che dicono due testimoni kasher. A questo punto, il fatto che due parenti sono pasul, non possono testimoniare, anche se questi due parenti possono essere i due più grandi tzaddikim del mondo, Moshe e Aaron, e io sono sicuro che queste due persone non diranno una bugia, allora io capisco nel mondo due parenti non posso testimoniare, un amico non può, va bene, ma quando parlo di due tzaddikim super completi, allora io non ho paura che loro diranno una bugia, perché allora non posso accettarli? La forza del giudizio non è solamente una logica che io devo chiarire, devo capire cosa è successo. Allora, se è logico, allora, se i due testimoni sono fratelli, sono imparentati, ma sono super perfetti e tzaddikim, allora, siccome è tutta una questione logica, allora cosa cambia? Va bene. Se io so che loro non diranno mai una bugia, non ho paura, va bene lo stesso. Ma dal momento tale che una testimonianza non è più una delucidazione della situazione, non è più una cosa logica capire cosa è successo, ma la testimonianza è quella che stabilisce, e noi abbiamo il dovere di stabilire, di realizzare quello che ci dicono due testimoni, allora la testimonianza non è più una cosa così logica, ma è un decreto che Hashem ha voluto così, allora capiamo come mai due testimoni che sono imparentati e che sono perfetti, sono intoccabili, lo stesso la testimonianza è annullata perché Hashem non ha accettato una testimonianza del genere. A questo punto noi capiamo che cosa? La differenza tra la testimonianza della nuova luna e le altre testimonianze è la seguente. Nel caso della luna, noi dobbiamo, tramite testimoni, solamente chiarire la situazione. Noi, tramite testimoni, dobbiamo solo capire cosa è successo. Mentre nelle altre testimonianze, questi testimoni hanno la forza di stabilire e noi abbiamo il dovere di ascoltare loro, e allora dobbiamo seguire la volontà di Hashem, Hashem ha voluto che siano fatti in una certa maniera, i testimoni non siano imparentati, va bene. Ma nel nostro caso, i testimoni vengono solo per chiarirci, perché noi abbiamo già il conteggio, e abbiamo in più anche la testimonianza, non è che loro vengono a stabilire. In base a questo possiamo capire come mai due testimoni che sono imparentati fra di loro non sono passù, perché? Per la semplice ragione che siccome loro non vengono a stabilire qualcosa, ma vengono solamente a chiarirci qualcosa, allora se i due testimoni sono imparentati, ma sono perfetti testimoni come Moshe e Aaron, allora non è un problema, dice Rabbi Shimon, ascoltate, mentre nella Torah in generale ci vogliono due testimoni kasher non imparentati, ma quella non è una testimonianza completa, non è una testimonianza che devi realizzare, devi solo chiarire, se devi solo chiarire, allora una cosa logica, allora posso capire che se è una cosa logica che devono spiegarmi, è anche logico accettare due testimoni che sono fratelli se sono due testimoni come Moshe e Aaron. Questo viene a rispondere anche un'altra domanda. Alcuni chiedono una domanda sull'opinione di Rabbi Shimon. Lui dice che due fratelli possono testimoniare da dove impariamo cosa da Moshe e Aaron che hanno testimoniato insieme. Sappiamo che due persone che si sono convertite, ebbene, loro, anche se sono due fratelli, loro non hanno più nessun vincolo di parentela. Uno può testimoniare all'altro, perché un ger che si è convertito è come un bambino che è nato nuovo. Quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, si dice, si spiega, che loro hanno dovuto trasformare e diventare gerim, diventare ebrei. C'è stata una conversione. Per cui, gli ebrei quando sono usciti dall'Egitto, si sono tutti riconvertiti. A questo punto si chiede la domanda, Moshe e Aaron, è vero che sono fratelli, ma anche è vero che sono tutti come convertiti. Ebbene, se loro sono convertiti, noi sappiamo che i due convertiti non sono più fratelli. Per cui come la Gemara vuole imparare? Che anche due fratelli possono testimoniare? Da dove? Da Moshe e Aaron. Ma qui sono convertiti, e due convertiti sono come due persone che sono nate di ex nuove. Come si può paragonare questo a due fratelli non convertiti? Secondo quello che vi ho detto prima, si capisce bene. Perché? Perché due fratelli che si convertono non sono più parenti fra di loro e possono testimoniare uno all'altro? Secondo la Halakha, un fratello e una sorella che si convertono possono sposarsi anche fra di loro. Solo che Midrabanan non si sposano, in modo che, che non si dirà che la regione ebraica è peggio della regione precedente, che vietava l'incesto, e qui all'improvviso diventano ebrei e possono sposarsi un fratello e una sorella, anche se non sono più fratello e sorella, ma la gente non lo capisce. Allora, Chachamim hanno vietato un fratello e una sorella di sposarsi che hanno fatto Ghiur. A parte il fatto che sappiamo che due fratelli, un fratello e una sorella che si sposano non è il massimo per niente, dal punto di vista medico, ma comunque non hanno più nessuna parentela. Ebbene, il fatto che un parente non possa testimoniare non è una cosa legata al favoreggiamento che questo cliente potrebbe dare, perché uno potrebbe dire, va bene, favoritismi li fa Moshe, li fa una persona normale, ma non Moshe Aaron. Allora, il divieto che un parente testimoni non è perché potrebbe esserci favoritismi, ma perché così Hashem ha voluto, questa è la legge. Per cui due testimoni che sono appena nati, che non hanno nessuna regola di parentela, loro non hanno nessun tipo di problema, possono testimoniare. Abbiamo chiesto una domanda. L'opinione di Rabbi Shimon vuole provare che due fratelli possono testimoniare. Da dove? Dal fatto che Moshe e Aaron hanno testimoniato sulla luna nuova. Si chiede la domanda, molti chiedono la domanda, un attimo, che prova è da Moshe e Aaron? Se noi diciamo che Moshe e Aaron erano convertiti e due fratelli che si convertono sono come nati di nuovo e non sono più parenti fra di loro, allora non è una prova che due parenti, due fratelli possono testimoniare, perché Moshe e Aaron era un caso particolare. Erano convertiti. Secondo invece quello che abbiamo spiegato prima, si può rispondere a questa domanda. Due fratelli non possono essere insieme per testimoniare. Perché? Perché così Hashem ha voluto. Per cui due fratelli che si sono convertiti invece non hanno nessuna parentela, perché Hashem dice che sono nati di nuovo. Per cui non è una questione di logica che due fratelli non possono testimoniare insieme perché c'è una parentela, oppure un fratello non può testimoniare su un altro fratello perché c'è una ragione di interesse. Se ci fosse una ragione di interesse, come uno avrebbe potuto pensare, allora sarebbe stata una domanda: com'è possibile che si voglia provare che Moshe e Aaron, che due fratelli testimoniano, vuol dire che due fratelli possono testimoniare? Non è una prova, sono convertiti. Ma secondo quello che abbiamo detto fino adesso, che la testimonianza di Moshe e Aaron, di due fratelli che sono convertiti, non è una testimonianza uguale a tutte le altre, che deve stabilire la cosa, ma deve solamente chiarire cosa è successo. Ebbene, in una situazione del genere, che la testimonianza non deve venire a creare la cosa che Hashem ha voluto, che è un decreto di Hashem, che i testimoni possono stabilire, ma viene solamente a chiarire e farci capire cosa è successo. Ebbene, in questo caso si può capire che i due testimoni potrebbero, se sono due fratelli, anche se sono convertiti, potrebbero non andare bene, perché potrebbero avere degli interessi. È diventata una cosa logica. La testimonianza normale non è una cosa logica, è una cosa irrazionale. È una cosa che Hashem ha voluto che sia così, che sia con determinati parametri. Ma nella testimonianza della luna è una cosa solamente di chiarificazione, di logica. Allora, se due sono imparentati, allora non va bene, perché dal punto di vista logico potrebbero avere interessi. Allora, il fatto che nel nostro caso Moshe e Aaron sono convertiti, sono due fratelli, e due convertiti non sono considerati dal punto di vista biblico fratelli, per cui non è un problema, allora si poteva chiedere la domanda: come può Rabbi Shimon provare che in tutta la Torah se due fratelli, che in altri casi anche due fratelli possono testimoniare, da dove? Da Moshe e Aaron, ma qui erano convertiti. La risposta è in base a quello che abbiamo detto prima, che la testimonianza della luna non è una cosa che viene a stabilire qualcosa, un decreto, cioè, ma viene solamente a farci capire una cosa logica. Allora, una cosa logica, io posso capire che Mosè e Aaron, anche se sono convertiti, siccome sono fratelli, e dalla logica mi dice che due fratelli possono avere interessi, favoritismi, allora è meglio che non testimoniano, avrei detto che non potevano testimoniare. E questo viene a dirci Rabbi Shimon, il Chidush, no. Sappiate che se Mosè e Aaron possono testimoniare, pur essendo due convertiti, ma siccome qui non è una testimonianza normale, allora è una cosa logica, allora due convertiti sono fratelli, dal punto di vista logico non dovrebbero testimoniare, viene a dirci Rabbi Shimon, se la Torah ha permesso a Mosè e Aaron di testimoniare, vuol dire che in tutte le volte che vengono dei testimoni per stabilire un nuovo Runa, non è un problema se sono due fratelli. Questa è una piccola parentesi un po' sofisticata. A questo punto noi vogliamo capire cos'è l'Alaha. L'Alaha viene stabilita come Rabbanan, perché sappiamo che nel Talmud ci sono opinioni, ma quello che rimane l'Alaha è una. E di solito l'Alaha è sempre secondo la maggioranza, ovvero i Rabbanan, i rabbini. Ci sono delle eccezioni, ma la maggioranza delle volte è secondo la maggioranza. Allora, l'Alaha viene stabilita che cosa? Che due persone che sono due testimoni che sono parenti tra di loro, loro non possono stabilire nessuna testimonianza e neanche la nuova luna, che è la testimonianza più leggera, più semplice, solamente una cosa logica, perché c'è il calcolo, come abbiamo detto prima, non va bene, neanche in questo caso loro non possono testimoniare. Da qua si capisce che anche riguardo alla santificazione della luna, la testimonianza che viene fatta è uguale, identica alle altre testimonianze, ha lo stesso potere delle altre testimonianze che deve trasformare, deve fare una cosa nuova. Perché la Raka viene stabilita come i rabbini, che due fratelli non possono essere testimoni, per cui è la testimonianza tale quale a tutte le altre. Allora ci si potrebbe chiedere la domanda di prima, ma come mai una testimonianza completa? Sappiamo che c'è il conteggio, c'è il calcolo, per cui non è una vera testimonianza. Cos'è la logica dei Rabbanan? Loro dicono così. Il fatto che la Torah ci ha ordinato di testimoniare e di santificare la nuova luna, come Hashem ha detto Moshe Rabbeinu, la prima mitzvah della Torah, devi santificare la nuova luna, guarda, questa è la nuova luna, come Hashem gli ha detto, HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Questo è il nuovo mese, guardatelo. Mi ha fatto vedere come fa vedere con un dito. Allora, se Hamim me l'ha detto, cosa possiamo fare? Se questa deve essere una testimonianza come tutte le altre, allora devono essere applicate tutte le regole di testimonianza cui due parenti non possono testimoniare. Però, apparentemente, siccome un Beddin ha il dovere di contare e di fare il conteggio matematico di quando nasce la nuova luna, e ancora di più, quando vengono dei testimoni che dovrebbero loro fare tutta la testimonianza, noi invece sapendo anche il conteggio della luna nuova quando è, allora noi prendiamo la loro testimonianza un po' con le pinze, facciamo attenzione e valutiamo anche in base al conteggio. A questo punto ci si potrebbe chiedere una domanda: per quale ragione abbiamo dei testimoni che devono venire a vedere, e questi testimoni, la Halakha mi dice che hanno tutti gli effetti di testimoni normali, per quale ragione devo considerare con testimoni normali? Se io dico che comunque prendo in considerazione il calcolo della luna nuova, allora potrei dire che la loro testimonianza non è uguale a tutte le altre, che deve stabilire completamente la cosa. Da qui impariamo che cosa? Da qui arriviamo alla conclusione, che siccome la Halakha è come Rabbanan, che i testimoni devono essere due persone non imparentate, devono avere a tutti gli effetti tutte le regole dei testimoni, pur essendo una testimonianza un po' diversa, un po' leggera, più leggera delle altre, perché abbiamo il calcolo che ci affianca, possiamo dire, la conclusione cos'è? Che la Torah vuole aggiungere il conteggio come una cosa in più, come una cosa in aggiunta, ma i testimoni sono quello che fanno tutto totalmente. Ovvero la Torah ci vuole dire, sappiate, che mentre si sarebbe potuto stabilire la nuova luna con una logica e i testimoni avrebbero solo dovuto darmi una chiarire un po' la cosa. No, la Torah mi vuole dire, sappiate che anche il stabilire la nuova luna ha esattamente lo stesso potere di qualsiasi altra testimonianza, che devono essere due ed in kasher a tutti gli effetti, e non è una cosa logica. Questo è quello che i Chachamim ci insegnano, che loro capiscono che se anche c'è il calcolo che ci affianca, però la Torah non vuole appoggiarsi, non vuole che questo calcolo sia 50-50, 50-50, no. Il calcolo avviene solamente per così, per darmi delle informazioni. La testimonianza è totale, basata su testimoni. Se è così, a questo punto allora, che la testimonianza è completa, è simile a tutte le altre testimonianze, che deve avere due testimoni kasher, eccetera, allora si potrebbe chiedere la domanda, per quale ragione facciamo il calcolo? Se la Torah vuole dirmi che la testimonianza è totale, è basata solo sui testimoni, devono essere kasher tutti gli effetti, e non è solamente una chiarificazione che fanno i testimoni, un birur, una cosa logica, ma solamente sono loro che stabiliscono tutto, allora non facciamo il conteggio, non facciamo i calcoli, basiamoci solo su di loro, e perché devo dire che loro hanno un'autorità totale e poi dopo la diminuisco dicendo, ah però faccio anche il calcolo, così se loro sbagliano, così. Se loro hanno l'autorità, sappiamo che due testimoni, anche se hanno sbagliato, la legge è come loro hanno stabilito, perché la Torah ha dato la forza ai testimoni di stabilire le cose come loro dicono. Se sono kasher, allora come loro dicono così deve essere. Ebbene, se è così non facciamo i calcoli matematici e basta, diamo loro tutta l'autorità. Come lo mettiamo questo diciamo, strana combinazione? Che i testimoni hanno tutto loro in mano, ma dall'altra parte vuole fare anche il conteggio? Un mese può durare o 29 giorni o 30 giorni. Non può durare 28 giorni o 31 giorni. Anzi, siccome il ciclo lunare è di 29 giorni e 12 ore, è quasi un'ora ancora, per logica un mese è pieno, un mese è vuoto. Un mese è pieno, un mese è vuoto. Però si accumulano dei mesi, cioè accumulano delle ore, che poi delle ore diventano un giorno, che poi fanno diventare un mese pieno e possono cambiare l'ordine, cioè non sono solamente un mese, ma può cambiare qualcosa. Chiaro? In altre parole, quando noi abbiamo un mese, noi sappiamo che questo mese può essere o di 29 giorni o di 30 giorni. Se arrivano testimoni nel 29esimo giorno che hanno visto la nuova luna, cioè se arrivano nel 30esimo giorno e vedono la nuova luna, allora noi diciamo, questo è Rosh Chodesh, è già il primo giorno del mese successivo. Se invece i testimoni non arrivano in questo giorno, se entro la fine del giorno non arriva nessuno, noi diciamo che questo mese è di 30 giorni e automaticamente l'indomani sarà Rosh Chodesh. Ovvero quel mese lì avrà due giorni di Rosh Chodesh, uno il trentesimo del giorno del mese precedente e uno il primo del mese successivo. Se arrivano i testimoni e dicono, abbiamo visto la nuova luna, allora invece di essere il trentesimo del giorno, del mese, diventa il primo del successivo. Se non arrivano, allora diventa quel giorno lì il primo del mese successivo. Per cui, come mi hanno chiesto prima, se arrivano i testimoni e dicono che hanno visto un nuovo mese, bene, se no automaticamente noi faremo due giorni lo Chodesh, automaticamente quel mese lì avrà 30 giorni invece di 29 e l'indomani sarà lo Chodesh, sarà il primo del mese, cioè del primo del mese. Perché non è un problema di fondo se non arrivano i testimoni. La differenza è che se vengono testimoni noi anticipiamo e decidiamo che questo mese non ha 30 giorni ma ne ha 29, per cui tutto shift di un giorno, per cui Rosh Hashanah, Kippur, Pesach, noi mangeremo Chametz e Matzah in base a quello che hanno stabilito il Senedro. Cioè è molto importante, un giorno dell'anno ti fa cambiare tutto, perché se è sbagliato, supponiamo, finisce che uno mangia Chametz durante Pesach o mangia Matzah durante... Per cui è importante il nuovo mese, le regole, sapere quando sono. Ebbene, i testimoni, loro vengono a stabilire il nuovo mese. Sono loro che hanno il potere di stabilire il nuovo mese. Il conteggio non ha nessun valore. Oggi che non abbiamo Sanedrio, andiamo secondo il conteggio. Ma quando c'era il santuario, il conteggio non aveva nessun valore. A questo punto aveva un valore per capire, per smascherare, per capire se hanno dato un errore, ma a livello di potere, di stabilizzazione, di stabilire il nuovo mese, lo facevano non al 90% i testimoni e al 10% il conteggio, no, lo facevano al 100% i testimoni e basta. E allora, se i testimoni sono quelli che avevano potere totale e assoluto, come l'opinione di Rabbanan, perché si faceva allora anche il conteggio? Questa è la domanda che ho chiesto prima. Ho visto qua sulla chat una risposta, ma non riesco a capirla. Vi dico la risposta, poi magari cerco di capire chi ha scritto sulla chat, magari mi spiega meglio cosa intendeva. Allora, per capire meglio questo, parliamo da un punto di vista più spirituale, più, diciamo, mistico, non tanto, diciamo, di logico, di pshat, ma più in profondità. Sappiamo che la Torah doveva iniziare con la prima mitzvah. Qual è la prima mitzvah della Torah? Chodesh Atzeret Lachem, santificare la nuova luna, è la prima mitzvah della Torah. Non si capisce molto bene per quale ragione Chodesh Atzeret Lachem è la prima mitzvah della Torah. Sarebbe stato più appropriato dire che la prima mitzvah della Torah è io sono Hashem il tuo Dio, il primo comandamento, non avere altri dei, accetta il mio gioco. Come mai la prima mitzvah della Torah in assoluto che cos'è? Santifica la luna. Perché è così importante santificare la luna? Perché proprio questa è stata scelta. La spiegazione è la seguente. Il primo comandamento, io sono Hashem il tuo Dio, è l'inizio e la base delle altre mitzvah, di tutte le mitzvot. È la base dell'osservanza, attenzione, di osservare tutte le mitzvot in maniera pratica. Perché se una persona non è conscio che c'è Hashem un Dio, che lui ha creato il cielo, che lui è l'inizio di tutto, allora non ha senso andare a dirgli di fare la mitzvot. Per cui la base dell'osservanza pratica della mitzvot è io sono Hashem tuo Dio. A quanto c'è la Hashem, il fatto che ci sia scritto questo mese è per voi il primo mese, che significato ha questa mitzvah? Questa mitzvah è lo scopo di tutta la Torah. Io sono Hashem il tuo Dio è la base che ti porta ad osservare la Torah in maniera pratica, perché se non c'è Hashem il tuo Dio non c'è nessuna ragione di fare mitzvot. Ma santificare la nuova luna è ancora più importante, è lo scopo della creazione, non è la base per osservare, ma è lo scopo di tutte le mitzvot, di tutta la creazione. Infatti, perché Hashem ha creato il mondo? In modo che gli ebrei potranno trasformare la creazione. Noi sappiamo il famoso detto talmudico che dice nel trattato di Ketuvot sono più grandi le opere del Tzedikim, le opere dei giusti, più ancora della creazione del cielo e della terra. Perché? Perché la creazione del cielo e della terra è una creazione, una creazione dal nulla. Invece la creazione di Tzedikim, loro non creano un qualcosa dal nulla. Loro prendono il qualcosa che Hashem ha creato e lo riportano nel nulla, lo riportano ad annullarsi, perché il mondo da quando è stato creato si crede di essere autonomo, e i tzaddikim quando fanno loro le mitzvot, quando prendono la materia e la trasformano in santità, loro prendono un'esistenza e la portano di nuovo nel nulla, la annullano da Hashem. Per cui le opere dei tzaddikim sono superiori perfino alla creazione del cielo e della terra. E questo viene alluso nel primo precetto questo mese e per voi il primo mese. Santificare un mese. Perché? Mese in ebraico vuol dire chodesh. Si dice chodesh. Chodesh in ebraico vuol dire anche chidush, novità. La forza della novità è stata data agli ebrei. Hashem ci ha dato a noi la forza di trasformare e di rinnovare questo mondo materiale. Come dice il famoso detto nei Yom Yom, Hashem ha creato un mondo materiale dello spirito e ci ha chiesto di essere suoi soci nella creazione, e ci ha detto di portare questo mondo materiale allo spirito. Cioè lui dello spirito fa materia, noi della materia facciamo spirito. Questo viene alluso dove? Nella mitzvah di santificare il mese. Ovvero, Chodesh vuol dire nuovo, vuol dire mese, ma vuol dire nuovo. Ebbene, tutto lo scopo della creazione cos'è? È fare innovazione nel mondo. Innovare, cambiare. Per cui, la creazione del mondo fa parte del concetto, si esprime in particolare nella mitzvah di santificare la luna, perché la luna dice Achodesh Azelachem, questo è il primo mese per voi. Ovvero, leggiamolo in maniera diversa, non Achodesh ma Chidush, le novità, la trasformazione del mondo, questo è per voi. Questa forza l'ho data a voi, voi avete questo compito di creare una dimora per Hashem nei mondi inferiori, tramite la Torah, tramite le mitzvot, voi avete questa forza, questo potere, questa importanza e missione di fare una novità, fare un chidush nella creazione del mondo, a Chodesh, questa novità, a Ze Lachem per voi. Da quando capiamo quello che c'è scritto nel Midrash? Dice il Midrash, a proposito del verso dell'Ecclesiaste, dice così: Tovim Ashnaim Min Ha'Echad, è meglio i due che quello che è uno. Dice il Midrash, cos'è questo meglio i due che l'uno? È meglio la parasha che è stata detta a due persone, a Moshe e Aaron, la parasha della santificazione della nuova luna, piuttosto che la parasha che è stata data a Moshe Rabbeinu da solo. Per cui, cosa vuol dire l'Ecclesiaste meglio il due dell'uno? Meglio la parasha che è stata data ai due, Moshe e Aaron, quella della nuova luna, piuttosto che la parasha che è stata data a Moshe da solo. E qui non si capisce. Ci sono diverse parashiot nella Torah che sono state date a Moshe e Aaron insieme. Come mai il Midrash dice è meglio i due dell'uno, è meglio la parashah che è stata data ai due a Moshe e Aaron, quella del nuovo mese? Ci sono state altre parashot che sono state date a Moshe e Aaron insieme e a Aaron. Perché proprio questa è stata scelta? La spiegazione è così. Chodesh vuol dire novità, oltre a voler dire mese. Lo scopo generale della Torah e le mitzvot cos'è? Portare innovazione nel mondo, trasformare il mondo materiale. Siccome questa trasformazione che viene fatta tramite la Torah e le mitzvot ha due concetti generali, come vedremo tra poco, e ognuno di questi due concetti è legato alla figura e all'immagine di Moshe e di Aaron, uno a Moshe e uno a Aaron, questa ragione la Torah ci dice, il Midrash dice, meglio i due dell'uno, meglio la parasha che è stata data ai due, a Moshe e Aaron, di tutte le altre parashat che sono state insomma a Moshe Rabbeinu. Qui il Midrash viene vuole alluderci che i due non sono solamente un concetto casuale, Moshe Aaron e basta, no, i due rappresentano i due concetti che noi facciamo quando trasformiamo la materia, quando noi facciamo il Chidush Chodesh, il mese, Chidush, l'innovazione del mondo. Come spiegato più volte, in particolare se voi andrete nelle lezioni di Chassidut, che parlo della dimora di Hashem nel mondo materiale, sappiamo che Hashem ha voluto una dimora nei mondi inferiori. Che cosa cambia in questo, nei mondi inferiori, in questo mondo, nella dimora di Hashem? Ci sono due cose importanti. Hashem ha voluto qualcosa di inferiore. Hashem non ha voluto qualcosa di superiore, Hashem ha voluto la dimora nell'inferiore. Dall'altra parte, non solo che Hashem dice che io voglio la dimora, ma io voglio rivelare la mia essenza. Allora, qui abbiamo due concetti pazzeschi. Hashem vuole una dimora, vuol dire una casa sua, dove? Nel mondo materiale, non nei mondi spirituali. In questa dimora lui si rivelerà con la sua essenza. Questi sono due concetti molto profondi che Hashem ha deciso di fare la sua dimora nei mondi inferiori. Ebbene, questi due concetti sono legati entrambi alla innovazione che Bnei Yisrael devono fare nel mondo. Perché se noi vogliamo che i mondi inferiori diventino una dimora per Hashem, allora bisogna annullare il proprio essere, il proprio ego. Quando noi annulliamo il proprio ego, automaticamente noi facciamo una trasformazione, una innovazione nel mondo e possiamo rivelare l'essenza di Hashem in basso. Questa è la ragione per la quale, dice il Midrash, sono meglio i due dell'uno. Cosa vuol dire sono meglio i due dell'uno? I due dell'uno sono meglio vuol dire che sia Moshe e sia Aaron, uno è paragonato a un re e uno è paragonato alla regina, Moshe viene paragonato alla rivelazione che viene dall'alto al basso, Aaron viene paragonato alla rivelazione che viene dal basso verso l'alto, ovvero le due parti nella dimora per Hashem, noi abbiamo due funzioni, abbiamo bisogno di prendere il mondo materiale e farlo diventare una dimora, e abbiamo bisogno che nella dimora riveli l'essenza di Hashem. Queste sono le due funzioni di Moshe e di Aaron. Moshe rappresenta la rivelazione dell'alto verso il basso dell'essenza di Hashem. Aaron rappresenta la dimora che viene creata nel mondo materiale. Ebbene, così come la santificazione del nuovo mese, questo rappresenta lo scopo finale della creazione del mondo e dell'osservanza delle Torah Mitzvot, ovvero trasformare il mondo materiale in spirituale. Hachodesh azeh lachem, come mi ho spiegato, Hachodesh vuol dire Achidush, la novità deve essere a voi, voi dovete rinnovare questo mondo. Per questa ragione l'azione di Torah Mitzvot viene data agli ebrei. Gli ebrei vengono paragonati alla luna, il luminare più piccolo. La luna cambia ogni mese, più piccola, più grande. Questo rappresenta un po' la missione di Israele. Quando gli ebrei fanno le mitzvot diventano grandi, quando gli ebrei non fanno le mitzvot diventano piccoli. Ebbene, gli altri popoli vengono paragonati al sole, che è stazionario. Non hanno grandi sbalzi, non hanno grandi cose, grandi cambiamenti. Invece la luna troviamo che ha queste grandi differenze, perché viene paragonata agli ebrei, che ha grandi differenze, quando osservano la Torah possono elevare molto in alto. L'elevazione che gli ebrei hanno tramite la luna, tramite le mitzvot, questa è una rivelazione che può essere divisa in due concetti. Elevazione dei livelli interiori, del proprio intelletto, e l'elevazione dell'anima a livello più generico, dei livelli più elevati, più staccati. Se vi ricordate bene, abbiamo spiegato che i livelli dell'anima si dividono in due generali. Sono i livelli che si rivelano dentro il corpo, l'intelletto, il sentimento, le azioni, e sono quelli livelli che sono astratti, più astratti. Più. Ebbene, l'elevazione dell'anima può essere fatta in entrambe le cose, e noi abbiamo il dovere di elevare completamente, di trasformare il mondo in entrambi i concetti, sia a livelli più bassi sia a livelli più alti. A questo punto possiamo rispondere un po' alla domanda che avevamo chiesto. Avevamo detto, se veramente la testimonianza è così totale e assoluta dei testimoni che vengono a stabilire la nuova luna, per quale ragione c'è bisogno del conteggio? Allora, se abbiamo spiegato che la santificazione della luna, Chodesh viene dalla parola di Chidush, di trasformazione, vuol dire quando noi conteggiamo la luna noi abbiamo il potere di trasformare il mondo materiale, e siccome il mondo materiale, l'elevazione che noi dobbiamo fare nella nostra anima, e del mondo materiale deve essere fatto sia ai livelli più bassi, quelli che si rivelano dentro il corpo, e quelli a livelli più astratti, più generici, quelli che sono il volere, il piacere, come abbiamo spiegato in passato, per questa ragione troveremo in questa mitzvah due facce della stessa medaglia. Troveremo il lato spirituale, astratto, l'ordine di santificare una testimonianza come tutte le altre testimonianze, e poi troveremo anche il concetto logico, il calcolo matematico, in modo che noi potremo anche trasformare i livelli più bassi, i livelli primin, quelli che si rivestono dentro il corpo. E così si potrebbe spiegare, secondo la Chassidut, il perché la testimonianza è così totale da una parte, e contemporaneamente la testimonianza è una testimonianza che viene seguita da una logica, in modo che noi potremo avere i due approcci in questa mitzvah così importante, così generica, così basilare, avere l'approccio e la forza di trasformare sia i livelli astratti, spirituali, i due livelli più alti dell'anima, il volere e il piacere, e sia la forza di trasformare i livelli più bassi, l'intelletto, il sentimento e l'azione. Speriamo che presto potremo vedere il santuario, il Sanedrio, e stabilire la nuova luna con i testimoni, come una volta, come Hashem ci ha ordinato, e non secondo il calcolo come facciamo oggi. Potremo vedere presto con i nostri occhi i testimoni che arriveranno a Yerushalayim, dentro il Bet HaMikdash, al Sanedrio, diranno: abbiamo visto la nuova luna, vogliamo santificare la nuova luna, vogliamo santificare Am Israel, che loro sono paragonati alla luna, che sono alte e basse che loro come la luna. Speriamo presto nei nostri giorni. Vivrebbe meno. Amen.